Buongiorno e ben ritrovati qui a un nuovo appuntamento con Teleragione. E niente, in Russia è avvenuto un rimpasto di governo, si sono avvicendati i ministri e subito sono partite le speculazioni dalle nostre parti. Da parte mia, ho cercato di raccogliere delle informazioni, dei pareri e degli articoli per farci un'idea un po' di quello che è successo al di là di ipotesi fantasiose o di questioni propagandistiche, come spesso viene fatto, cioè dare delle opinioni viziate dall'ideologia. Partiamo subito con un articolo scritto da Fulvio Scaglione per Inside Over, articolo dal titolo Putin tappa i buchi, Shoigu all'ultima parata. Andiamo a leggere questo articolo che un po' ci dà un quadro generale della situazione e una breve descrizione del carattere dei nuovi personaggi, nuovi o vecchi personaggi che hanno cambiato ruolo all'interno dell'assetto politico della Federazione Russa. Proseguono le nomine per il secondo governo del premier russo Mikhail Mishustin. Lui è un tecnocrate, un esperto di informatica che agli alti livelli cominciò a essere apprezzato per la riforma del servizio fiscale russo e con lui si è accentuata una tendenza, peraltro cronica del sistema sovietico e poi putiniano: il governo amministra, ma la politica la si fa al Cremlino. Così il giudizio politico va dato in base a certi sommovimenti interni, un po' come un tempo si intuivano i cambiamenti di linea dalla posizione occupata dai notabili sovietici sul mausoleo di Lenin durante gli eventi ufficiali. Andiamo avanti, eccolo qui. Da questo punto di vista, per ciò che riguarda strettamente le nomine governative, la novità di rilievo è l'ascesa di Dmitry Patrushev, da 6 anni ministro dell'agricoltura al rango di vice premier, compiuta proprio mentre suo padre Nikolai, sanpietroburghese come Putin, ex KGB come Putin e fedelissimo di Putin, lascia il posto di segretario del Consiglio di sicurezza occupato fin dal 2008 per diventare assistente del presidente, insieme tra l'altro con un volto emergente della nomenclatura putiniana, l'ex governatore della regione di Tula, Alexei Giumin. Comunque sia stato deciso quest'ultimo provvedimento, non si tratta certo di una disgrazia politica familiare. In ogni caso è il riconoscimento del lavoro di Dmitry Patrushev e della realtà che il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha descritto a voce alta davanti a tutti i parlamentari. Oggi l'agricoltura garantisce alla Russia l'autosufficienza alimentare e un export più redditizio della vendita di armi, che, come appunto detto Volodin in aula, non è certo diminuita. Quindi vediamo che noi purtroppo sappiamo sempre troppo poco e anche noi che cerchiamo di fare controinformazione spesso guardiamo gli aspetti più macroscopici, quelli più visibili, tralasciando in realtà quelle che sono i ruoli chiave. Che spesso sono nell'ombra, non sono sotto i riflettori. La Russia è un enorme paese in trasformazione, è un paese che sta trasformando, che sta modificando la sua economia, lo ha iniziato a fare da tempo e molto probabilmente è stata proprio questa trasformazione che ha consentito alla Russia di dare inizio a quella che loro chiamano la Special Military Operation, l'operazione militare speciale che avrebbe innescato il processo di disaccoppiamento dal cosiddetto Occidente allargato. Questo disaccoppiamento è stato possibile proprio perché la Russia si è affrancata dall'economia occidentale governata dagli anglosassoni e si è ritagliata a mercati nuovi di sbocco, ma soprattutto un nuovo assetto economico. I protagonisti di questa trasformazione sono coloro che in questo momento stanno ascendendo ai massimi ranghi della politica russa che vedono premiati i loro sforzi e il loro lavoro proprio perché questo assetto ha tenuto, anzi si è mostrato vincente, anzi forse è stato sta diventando un modello anche per l'Occidente. Andiamo avanti con la lettura. Detto questo, il punto focale di questo rimescolamento delle carte è di certo il Ministero della Difesa. Come ormai si sa, Sergei Shoigu, alla difesa dall'ormai lontano 2012, è stato spostato al Consiglio di sicurezza, ruolo comunque prestigioso ma poco operativo, soprattutto per uno come lui che, prima di gestire le forze armate, gestì a lungo le truppe, tra virgolette, del Ministero delle situazioni di emergenza. È difficile vederlo nel ruolo che fu di Patrushev, lui sì, un perfetto consigliere del principe, anzi dello zar. Putin ha sempre protetto Shoigu anche quando la campagna d'Ucraina sembrava andare male, anche di fronte alla ribellione di un altro suo fedelissimo, Evgeny Prigozhin, ma ora lo sposta a fare un mestiere che chiaramente non è il suo, affidandogli per di più l'incarico di sovrintendere al funzionamento del complesso militare-industriale, ma come vice di Dmitry Medvedev, presidente dell'apposita commissione. E per di più alla difesa è andato Andrei Belousov, un civile esperto di economia e informatica. Il tutto mentre l'offensiva al fronte è in pieno svolgimento. Quindi è vero sì che Shoigu tecnicamente risulta essere promosso, ma in realtà, date le caratteristiche di Shoigu, la sua diciamo mentalità e soprattutto il ruolo che ha svolto fino ad oggi, questa promozione è più una rimozione, insomma, e al suo posto è stata messa una persona in grado maggiormente di integrare la macchina bellica russa con le nuove sfide dell'economia e le sfide soprattutto dettate dalle sanzioni, un aumento della spesa in armi che va assolutamente gestito con rigore e Belousov probabilmente è l'uomo più adatto per integrare questo nuovo sistema e per vigilare soprattutto sui conti. Si dice che tre indizi facciano una prova. Qui ne abbiamo quattro: lo scambio Shoigu-Belousov, il ritorno ampiamente pubblicizzato del generale Sergei Surovikin dall'Africa, dove era stato misteriosamente esiliato pur dopo aver costruito quella linea Surovikin che ha permesso ai russi di respingere l'offensiva ucraina della primavera scorsa, l'arresto con accuse di corruzione di Timur Ivanov, vice ministro della difesa responsabile dell'edilizia militare, finito clamorosamente in manette il giorno dopo una riunione cui partecipava lo stesso ministro Shoigu, e ieri l'arresto di un altro pezzo grosso, Yuri Kuznetsov, capo del personale dello stesso ministro della difesa. Comincia a essere abbastanza per parlare di una zachizka, un repulisti ai vertici delle forze armate. Perché Putin ha preso queste decisioni proprio in questo momento? Certo, le cose al fronte vanno bene, ma non si dice che squadra vin che vince non si cambia. Forse è proprio il buon andamento della guerra, paradossalmente, a preoccupare il Cremlino. Putin prende molto sul serio gli impegni NATO e occidentali a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario. E la sua prospettiva è quella di uno scontro destinato a prolungarsi nel tempo, se non a cronicizzarsi. In questo quadro, le spese per la difesa stanno crescendo esponenzialmente. Quest'anno raggiungeranno i 110 miliardi di euro, pari al 6% del PIL, mentre ancora nel 2022 erano 36 miliardi, pari al 4,06% del PIL. Risorse preziose che la Russia, sotto sanzioni, deve reperire. Ecco una buona ragione per promuovere il ministro dell'agricoltura Patrushev, vedi sopra, e sottrarre ad altri settori che quindi non può permettersi di sprecare. Quindi, fin dai tempi di Yeltsin, il ministero della difesa, da questo punto di vista, è stato un secchio bucato. Il ministro di allora, Pavel Grashov, al tempo della guerra in Cecenia, era soprannominato Pascia Mercedes per la passione per le auto di lusso. E gli ultimi arresti per corruzione in un paese in guerra, dove al ministero affluiscono sempre più quattrini, dimostrano che i manolesta sono sempre numerosi e non perdono il vizio. C'è stato in questi mesi uno stillicidio di ufficiali e funzionari finiti in tribunale per aver allungato le mani nel portafoglio pubblico. Ma se gli arresti arrivano fino a un vice ministro come Ivanov, vuol dire che il ministro o è complice o non è più in grado di controllare i sottoposti. Nel caso di Shoigu, rimosso e promosso e personalmente mai sfiorato finora da accuse di malversazione, almeno non in pubblico, l'ipotesi più probabile sembrerebbe la seconda. Al suo posto arriva ora Belousov. civile dal curriculum impeccabile anche dal punto di vista accademico. Uno che una volta arrivato alla prima posizione nel governo si era dimesso da ogni altro incarico. Pare che alla difesa sia arrivata l'ora di mettere un po' di ordine e di tappare i buchi. Quindi, una nomina, importante, un uomo che è più non dice nulla, un vero burocrate, possiamo dirlo, un uomo coltissimo che è appassionato di musica sinfonica, dalla cultura enciclopedica, viene definito un workaholic, modo di dire anglosassone, di una persona completamente dedita e completamente, addetta al proprio lavoro, ai propri obiettivi. Quindi è evidente che Putin sa che la questione non è assolutamente risolta, che la guerra non è assolutamente vinta, consapevole della posta in gioco, che il conflitto probabilmente non si vincerà subito e che si tenderà a congelarlo, e quindi passa ai ripari e quindi mette al posto giusto le persone giuste. Nuove sfide necessitano di nuovi soggetti pronti ad affrontarlo, e lui ha pescato nel meglio del meglio che si è presentato finora da uomini che ad oggi hanno ottenuto dei risultati e hanno dimostrato di essere integerrimi al servizio dello Stato. Un ritratto forse un po' troppo agiografico della figura di Andrei Belousov forse ci aiuta un po' a capire il peso e il senso di questa nomina. Andiamo a leggere, eccolo qui, l'ho preso dal canale Telegram di Laura Ruggeri. Un tempo solo l'intervento di Andrei Belousov, che allora lavorava come assistente del presidente, ha permesso l'adozione della legge sulla pianificazione strategica della Federazione Russa. Ho dovuto affrontare un rifiuto totale della legge da parte dei liberali del governo. Fin dall'inizio, quando era ministro dello sviluppo economico, hanno visto in Belousov una minaccia per tutti, gli atti antistatali, a cominciare dalla privatizzazione illegale che ha messo nelle mani di manager efficaci, tra virgolette. Sia allora che negli anni successivi, Belousov cercò di rafforzare il ruolo dello Stato nell'economia e di restituire alla Russia un vero e proprio sistema di pianificazione strategica. Recentemente, con il suo aiuto, ha iniziato il processo di restituzione delle imprese chiave nel seno dello Stato e non solo nel complesso militare industriale. In molti modi è stato grazie a Belousov, come primo vicepresidente del governo, che il nostro paese è stato in grado di resistere a sanzioni occidentali senza precedenti, ricostruire le catene logistiche e girare l'economia nella giusta direzione. Era proprio una persona del genere che mancava moltissimo alla guida del Ministero della Difesa della Federazione Russa. Purtroppo, per più di 2 anni di guerra, il nostro Dipartimento della Difesa non è stato in grado di superare le difficoltà sistemiche nel campo dell'approvvigionamento e del rifornimento dell'esercito con tutti i prodotti innovativi necessari e, soprattutto, richiesti. Qui viene subito in mente l'esperienza della Grande Guerra Patriottica, il cui punto di svolta è stato raggiunto in gran parte grazie all'impresa lavorativa di milioni di lavoratori e alla fornitura ininterrotta dell'Armata Rossa con prodotti delle retrovie sovietiche. È necessario sottolineare il merito di organizzatori eccezionali come il commissario popolare per gli armamenti dell'Unione Sovietica, Dmitri Fiodorovich Ustinov. Oggi la Russia ha un disperato bisogno di nuovi Ustinov e di Vannikov. Per sopravvivere e vincere abbiamo bisogno di un nuovo comitato di difesa dello Stato e di un rinnovato SMERSH. Volenti o nolenti, ma l'intera società russa dovrà essere trasferita in breve tempo a un modello di sviluppo mobilitario. La nomina di Andrei Belousov alla carica di ministro della difesa è il primo segno di cambiamenti attesi da tempo. Altri seguiranno. Questo è un commento della Panina riportato puntualmente da Laura Ruggeri. Interessante riguardo al rimpasto di governo è anche la lettura che fa il professor Dall'Aglio sul canale Telegram War Room. Ho preso alcuni ritagli dei commenti del professor Dall'Aglio. La proposta di Belousov come nuovo ministro della difesa ha gettato nello sconforto i nostri, tra virgolette, esperti di Russia, soprattutto quelli del Twitter, i migliori, che non avevano mai sentito nominare. Che non l'avevano mai sentito nominare. Qui, ovviamente, il professore è ironico. Del resto, era stato solo ministro dello sviluppo economico e assistente di Putin per le questioni economiche, sostituendo la Nebiulina. Un rapido giro su Wikipedia e Telegram li ha resi di nuovo esperti e, in generale, l'interpretazione che hanno dato rientra in due macro categorie. La prima, Putin sostituisce Shoigu con un civile, tra virgolette, su su questa cosa torniamo subito, perché la guerra è un disastro, così, senza ulteriori argomentazioni. La seconda, Putin sostituisce Shoigu perché la guerra è un disastro e ha la necessità di accentrare ancora più il potere circondandosi di yes men. Noterete che entrambe le opzioni sono accomunate dal fatto che la guerra è un disastro e questa non è una novità né ci sorprende. I nostri esperti di Russia dunque si confermano espertissimi non solo di Russia, ma anche in generale del funzionamento di uno Stato e del ruolo dei ministri. Andiamo con ordine. Putin, non in quanto Putin, ma in quanto presidente della Federazione Russa, è il comandante supremo delle forze armate. Il ministro della Difesa risponde a lui. Ci poteva mettere pure Navalny a capo del ministero e sarebbe stata la stessa cosa dal punto di vista del controllo. Ce l'avete menata per 20 anni con Putin zar e Putin autocrate, ora invece all'improvviso si scopre che la politica russa è un filino più complessa di Putin cattivo KHPP, tanto che ha bisogno degli yes men. Se possibile, la nomina di Belousov rimuove degli yes men più che aggiungerne altri. Shoigu non è un militare, nonostante andasse in giro in divisa, cosa che infastidiva parecchio i militari veri. Quindi nessun civile che sostituisce un militare. Non pensavo bisognasse puntualizzarlo, ma è così. Il ministro della difesa non è a capo delle operazioni militari. Questo ruolo è ricoperto dal capo di stato maggiore, ovvero Sergei Gerasimov, che resta al suo posto anche perché il suo posto non dipende dai ricambi di governo. Anche questa cosa non pensavo bisognasse puntualizzarla. La gente che immagina che il ministro della difesa comandi le truppe dovrebbe anche immaginare, per par condicio, che il ministro dei trasporti faccia l'orario dei treni e il ministro della giustizia arresti la gente o la faccia scarcerare. E allora che fa il ministro della difesa? Il ministro della difesa, come tutti i ministri, alloca le risorse disponibili, possibilmente nella maniera più efficiente. Qui appunto entra in gioco le competenze di Belousov, diverse e maggiori di quelle di Shoigu. E non lo dico io, lo dice il Financial Times, che un po' di queste cose ne capisce. Certo, meno degli esperti del Twitter e di Porta a Porta, ma ci dobbiamo accontentare. Questo è l'articolo del Financial Times. Andiamo un attimo a vedere. All'interno, sempre proseguendo la lettura, il professor Dall'Aglio, e appunto dice il Financial Times che Belousov non è affatto corrotto, che è un tecnocrate e un workaholic che spinge per un maggior ruolo dello Stato nell'economia, cosa ottima se devi gestire il bilancio della difesa, che ha un atteggiamento diciamo keynesiano per ciò che riguarda gli investimenti statali, cosa che lo ha spesso fatto litigare proprio con la Nabiullina e che gode di molto credito negli ambienti della destra russa, pur essendo definito un uomo di mentalità sovietica, che non vede l'ora che sia lui a mettere mano agli sprechi e alle inadeguatezze, per non dir di peggio, che allineano nel ministero e mettere tutto a posto in direzione di una maggiore produttività ed efficacia, soprattutto ora che il budget per il Ministero della Difesa è salito dal 3 al 6,7%. Allora, questa invece è un piccolo ritaglio che ho preso da un articolo di Piccole Note. Per l'esercito cambia poco dal momento che a gestire resta il generale Gerasimov, la stessa cosa che diceva appunto il professor Dall'Aglio. All'economista Belousov invece il compito di sviluppare l'apparato militare industriale sia a livello produttivo che tecnologico, dovendo questi, a cui si ascrivono doti di prossimità allo zar, immaginare e organizzare la macchina bellica russa del futuro in coordinazione disposto con l'economia dell'impero. Quindi più o meno tutte le informazioni che ho raccolte sono dello stesso segno, una Russia che in movimento, una Russia che prende nota di tutte le cose che non vanno, a differenza totale rispetto all'Unione Europea che affonda, governata da persone senza arte e né parte, che vengono da decenni di insuccessi, da decenni di perdita di ruolo, soprattutto in paesi come l'Italia. Vediamo il disastro dell'economia in Germania, insomma, esattamente l'opposto, ma l'Europa purtroppo non è un soggetto sovrano così come lo è la Federazione Russa, è un soggetto sotto occupazione militare, è un soggetto che è diventato uno strumento e che viene utilizzato e spolpato per fini che sono eterodiretti, fini che non sono le finalità delle popoli e delle popolazioni dell'Europa, ma sono le finalità strategiche egemoniche della NATO, che in realtà sono le finalità strategiche egemoniche degli anglosassoni. Quindi noi siamo utilizzati e ai nostri vertici abbiamo uomini funzionali a questo tipo di utilizzazione, e la propaganda martellante, incessante, ossessiva serve a mascherare questo disastro. Viceversa, la Russia è impegnata in uno sforzo enorme, ciclopico, in una battaglia esistenziale per la propria sopravvivenza, e sta mettendo in campo tutti i suoi uomini migliori, uomini che, dati alla mano, si sono rivelati essere fedeli allo Stato e soprattutto che sono persone capaci, l'esatto opposto di quello che sta avvenendo in Europa. E nel frattempo, domandiamoci che cosa sta accadendo lungo la linea del fronte. Dicevamo prima che la guerra per la Russia sostanzialmente va bene, e questo è sicuramente positivo, ma desta preoccupazioni proprio perché un tracollo dell'Ucraina segnerebbe uno schiaffo, un danno d'immagine irreparabile per la NATO, soprattutto alla luce delle elezioni europee che avverranno tra pochissimo, e soprattutto alla luce delle elezioni negli Stati Uniti. Vediamo un attimo la notizia di ADN Cronos: Ucraina, allarme di Kiev, la situazione è sull'orlo del baratro. Budanov, ho usato tutto quello che abbiamo. Purtroppo non abbiamo più nessuno di riserva, perché poi le armi ancora non sono arrivate, armi che, come abbiamo visto finora, non cambiano assolutamente di una virgola gli equilibri in gioco. I russi stanno correndo, si stanno accelerando, proprio perché queste armi stanno arrivando, ma non perché queste armi potranno segnare un punto di svolta, ma perché probabilmente potranno rallentare una presunta possibile avanzata estiva, no? Della primavera e dell'estate. Quindi fare in fretta, sfruttare il vantaggio, mentre dall'altra parte, appunto, abbiamo un esercito che ha finito i proiettili, che non ha armi a disposizione, ma soprattutto che non ha uomini da mandare al fronte. Al fronte ci sono soprattutto uomini di mezza età, i giovani non ci stanno perché chi ha potuto è scappato all'estero, e i nuovi mobilitati devono essere in qualche modo addestrati. Le truppe cosiddette combat ready, pronte al combattimento, o sono stremate sulla linea del fronte, o sono state eliminate, oppure sono ancora impegnate nel combattimento, ma si assottigliano sempre di più. E quindi la dichiarazione di Budanov sostanzialmente dice: abbiamo raschiato il fondo del barile. Andiamo a leggere l'articolo della ADN Kronos, puntualmente riportato dal canale Telegram del Comitato Donbass. L'Ucraina spalle al muro. L'attacco della Russia nella regione di Kharkov mette a durissima prova la resistenza di Kiev in una fase cruciale della guerra. Mostrare apertamente pessimismo per la situazione sul fronte di guerra arriva dal capo del servizio di intelligence militare ucraino, il cosiddetto GUR, Kirill Budanov. La situazione è sull'orlo del baratro. Ogni ora la situazione si muove in una direzione critica. Per Budanov, gli attacchi russi nel nord-est del paese servono a mettere a dura prova le già scarse riserve di soldati ucraini e a distoglierli da altri fronti. L'esercito ucraino ha quindi spiegato: sta cercando di ritirare le truppe da altre aree del fronte per rafforzare difese nel nord-est, ma è difficile trovare unità. Tutte le nostre truppe sono qui o a Chasiviar. Ho usato tutto quello che abbiamo, purtroppo non abbiamo più nessuno di riserva. Quindi, situazione critica per quanto riguarda l'Ucraina. Le cose vanno bene per i russi, ma questo, come abbiamo visto poc'anzi, non frena Putin dal fare modifiche, dal fare ritocchi, dal perfezionare la macchina della Federazione Russa, una macchina sempre più incentrata sull'industria bellica, sempre più orientata verso lo sforzo bellico, consapevoli che oramai il futuro della Russia passa sì per l'agricoltura, passa sì per le relazioni internazionali, passa sì per i rapporti con la Cina e con gli altri paesi che non si sono allineati alle sanzioni, ma passa soprattutto dalla macchina bellica e dalla produzione di armi e dall'innovazione tecnologica trainata dall'apparato militare. Leggiamo cosa scrive Davide Malacaria su Piccole Note riguardo alla nuova offensiva russa. Ecco qui l'articolo di Piccole Note, andiamo a leggere. Piccole Note, non mi fermerò mai di ripeterlo, fa sempre un ottimo lavoro. Andiamo a leggere l'articolo. La Russia ha improvvisamente intensificato le sue attività militari lungo tutta la linea del fronte ed è penetrato in profondità a nord, nella regione di Kharkov. L'offensiva, preparata da tempo con il martellamento sistematico delle linee nemiche, è iniziata il 10 maggio, subito dopo le celebrazioni del giorno della vittoria sul nazismo. Il simbolismo ha la sua importanza. La pressione sull'intero fronte serviva a tenere le truppe ucraine impegnate nelle altre aree, in modo che non potessero essere stornate verso il nord. Allo stesso tempo, dopo lo sfondamento di Kharkov, negato dai generali ucraini, ma palese, tanto che il New York Times si interroga se sia un punto di svolta, dirottare le forze verso il nord esporrebbe altre zone agli attacchi. È una coperta sempre troppo corta quella degli ucraini su un fronte veramente immenso, estesissimo. È evidente che Mosca ha intenzione di sfruttare a fondo la superiorità del momento, anticipando così l'arrivo dei nuovi armamenti NATO collegati al nuovo pacchetto di aiuti approvato dal congresso statunitense a fine aprile. Non che l'ulteriore supporto avrà un impatto travolgente sulla guerra, anzi, ma potrebbe rallentare le operazioni dei russi, da cui l'accelerazione attuale. Sullo sviluppo che ha mandato nel panico le autorità militari e politiche ucraine e non solo russe, va letto con la tragica ironia del caso un resoconto sulla celebrazione della vittoria del 9 maggio, che non ha visto l'usuale parata militare, ma solo l'esposizione di un carro armato sovietico della Seconda Guerra Mondiale. Così, su Dagospia, Putin ha finito le armi da mostrare. C'era un solo carro armato a quella baracconata della parata, della vittoria a Mosca. Non proprio una manifestazione di forza per Vlad, che sostiene che le forze strategiche russe siano sempre pronte a combattere. Ho ritagliato l'articolo di Dago Spia. Come sempre, qui dalle nostre parti si fanno dei commenti assolutamente demenziali, dei commenti assolutamente basati sul nulla, proprio veramente sul nulla. È una tristezza che robaccia del genere goda della benché minima credibilità. Andiamo avanti a leggere le cose serie piuttosto che la spazzatura. Ironia che stride con quanto si è scatenato successivamente e con la follia di continuare questa guerra, nella quale i soldati ucraini sono sottoposti a una macelleria che non ha soluzioni di continuità e che nega ogni possibilità alla diplomazia. Zelensky ha inserito il divieto ai negoziati nella Costituzione. Altra criminale follia. A contrastare nel breve l'offensiva russa non basterà la coscrizione massiva appena approvata da Kiev, dal momento che per fare di un operaio un soldato ci vuole tempo, anche volendo usare, come accade da tempo per i militi ucraini, come carne da cannone. Né basterà l'ancora più recente chiamata alle armi dei detenuti, misura che fu adottata anche dai mercenari Wagner, suscitando il biasimo generale in Occidente, dal momento che se ne ricaverà, come scriveva Strana, solo 15-20 mila soldati. Andiamo avanti. Nel panico, l'Occidente sta rielaborando le sue strategie. L'imperativo di inviare altri aiuti all'Ucraina, stavolta tramite l'Unione Europea, noi siamo sempre gli utili idioti che cacciano i soldi sottraendoli al benessere e agli investimenti, è sempre a tema, ma i paesi europei mostrano certa reticenza a compiere l'ennesimo inutile passo. Qualcosa sarà stanziato, forse, in futuro. Per ora si è deciso di inviare gli aiuti derivanti dai beni russi congelati, circa 3 miliardi l'anno, iniziativa di prospettiva per un paese che prospettiva non ha e che nell'immediato destina molto meno di quanto promesso. Situazione che urgerebbe l'apertura di una trattativa, dal momento che le cose per Kiev potranno solo peggiorare nel breve, degradando ulteriormente, insieme alle residue forze ucraine, anche le utopiche possibilità di una controffensiva vincente nel 2025, prospettate dai soliti strateghi da salotto occidentali. Vedi Politico, il magazine statunitense, il giornale statunitense, la strategia di guerra dell'Ucraina: sopravvivere al 2024 per vincere nel 2025. La vittoria è sempre domani. Ma per riparlare di trattative bisognerà aspettare il prossimo 9 novembre, cioè le presidenziali statunitensi, con gli ucraini mandati al macello a maggior gloria del Partito Democratico Americano. Così vanno le cose del mondo. Resta che i russi, avendo visto che la porta della diplomazia è sbarrata, hanno deciso di forzare usando la forza fin qui trattenuta. Sotto l'urto, le forze ucraine potrebbero collassare prima del tempo. Vale la pena, en passant, aprire una parentesi su una coincidenza temporale. Possibile che ai russi sia stata prospettata l'eliminazione di Zelensky, che avrebbe aperto una nuova fase della guerra, quella conclusiva, con chiusura rimandata sempre e dopo le presidenziali. Il push, cioè vale a dire il tentativo di colpo di Stato, però è stato sventato e i congiurati sono stati arrestati o mandati in esilio. Ne abbiamo scritto nella nota pregressa, alla quale aggiungiamo in questa un corollario. Sfumata la possibilità di una svolta nel potere ucraino, Mosca si è mossa. Questo qui è la nota precedente di piccole note, il fallito attentato a Zelensky, cosa loro. Dopo il fallito golpe, Zelensky licenzia il capo della sua sicurezza personale e allontana Zalusny da Kiev. Quindi, nonostante la propaganda, l'Ucraina è sotto estrema pressione, Zelensky è in una fase assolutamente critica, tant'è si è parlato e ci sono delle prove, degli indizi di un tentativo di colpo di Stato ai suoi danni. I russi, per non saper né leggere né scrivere, sfruttano il momento di grande difficoltà, avanzano su tutta la linea, probabilmente tenteranno lo sfondamento e il collasso delle linee difensive ucraine. Per questo motivo alcuni, non tutti, i paesi europei si stanno agitando, vedi l'Estonia, vedi le dichiarazioni di Macron, ma quello è il mio punto di vista, è che tutto ciò è assolutamente inutile. Il destino dell'Ucraina, purtroppo, perché questa è una tragedia di un popolo intero, è segnata e questo comporta il malgoverno, purtroppo, portato agli estremi, un malgoverno che attanaglia anche tutti i paesi dell'Europa che sono controllati da governatori e militari, cioè governatori che operano per conto di paesi terzi e che stanno facendo deragliare completamente le nostre economie e soprattutto i nostri destini. Un'altra domanda è dove sono le fortificazioni? L'amministrazione militare regionale di Kharkov ha pagato milioni a società fittizie. Andiamo a leggere l'articolo riportato dal canale Giubbe Rosse. Centinaia di milioni di grivne potrebbero probabilmente essere state rubate durante la costruzione di fortificazioni nella regione di Kharkov, dove l'esercito russo sta ora avanzando attivamente. Contratti multimilionari per la costruzione di fortificazioni, per i quali sono stati spesi un totale di 7 miliardi di grivne, sono stati scaricati dall'amministrazione militare regionale di Kharkov su società di comodo, in particolare il Dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali e il complesso per il combustibile e l'energia dell'amministrazione militare regionale di Kharkov hanno stipulato contratti diretti per la fornitura di legname per le fortificazioni con imprese fittizie. Per 270 milioni di legname, di cui si hanno informazioni segrete, sono stati conclusi contratti con Fop Chaus, Hers Industry LLC, Stedisbad, vabbè, tutta una serie di società apparentemente fittizie. Tutti hanno iniziato a guadagnare milioni entro pochi mesi dall'iscrizione. Come da prassi, l'assegnazione viene fatta con contratti diretti e senza appalti competitivi. È successo che il Dipartimento dell'Amministrazione Militare Regionale di Kharkov ha scelto società senza nome e ditte individuali di nuova registrazione per l'approvvigionamento della difesa. Inoltre, i proprietari di queste aziende non assomigliano a uomini e donne d'affari di successo. Hanno dozzine di casi di giudiziari, dal furto di whisky alla violenza domestica contro un marito e una madre. Alcuni di loro sono stati privati della potestà genitoriale, hanno avuto procedimenti esecutivi per prestiti bancari. Questa è Martina Boguslavets, esperta di anticorruzione civile nel campo della giustizia e del diritto procedurale nel Parlamento ucraino, Ukrainska Pravda, 13 maggio 2024. Quindi in Ucraina sta succedendo l'esatto opposto di quello che sta accadendo in Russia, un paese allo sbando, e chi può a raffa quello che riesce in previsione di una fuga precipitosa e un riparo probabilmente all'estero. Nel frattempo, il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha dichiarato: per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra, dobbiamo prima assicurarci che l'Ucraina prevalga. Se l'Ucraina non prevarrà, non ci sarà alcuna Ucraina libera e nessuna Ucraina libera e indipendente da risollevare. Sostanzialmente, Stoltenberg fa capire che l'Ucraina sarà ricostruita solo se vincerà la guerra. Altrimenti non verrà investito sostanzialmente un euro, un dollaro nella ricostruzione ucraina che eventualmente potrebbe favorire i russi. Chissà se l'Italia manterrà l'impegno di ricostruire il teatro di Mariupol. Non so se vi ricordate Franceschini, no? L'Italia ricostruirà il teatro di Mariupol distrutto dai bombardamenti russi. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l'umanità, ha dichiarato il ministro della cultura Dario Franceschini. Ecco, sarebbe curioso sapere se l'Italia manterrà l'impegno. Nel frattempo, fervono i preparativi per la conferenza sulla pace in Ucraina che si dovrebbe tenere il 15 e 16 giugno. Ecco qui, questa è l'ANSA, conferenza sulla pace in Ucraina in Svizzera il 15 e 16 giugno. Lo annuncia il governo svizzero, conferenza alla quale la Russia non è stata ovviamente invitata. Andiamo a vedere sempre sull'ANSA, Svizzera, Russia. Russia non sarà presente alla conferenza di pace, cioè tu promuovi una conferenza di pace senza uno dei contendenti. Immagino che sarà un grande successo, è tutto perfettamente logico. Questi sono matti da legare. Leggiamo il commento del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, riconfermato nel nuovo assetto di governo, in merito alla conferenza di Ginevra. Eccolo qua, Lavrov al Consiglio di sicurezza, Borrell, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, ha detto che si stanno preparando per una conferenza a Ginevra e questo evento sarà dedicato alla formula di pace di Zelensky. Tutte le altre iniziative sono scomparse, decidono ancora una volta loro per tutti gli altri. Se l'Occidente vuole combattere sul campo di battaglia, faccia pure. L'altro giorno il presidente finlandese ha affermato a questo proposito che la conferenza svizzera è importante, ma è necessario sconfiggere la Russia nella guerra. Tanti auguroni, presidente della Finlandia, paese che è stato storicamente neutrale appena entrato nella NATO, anche un'altra quinta colonna della NATO inserita in un posto chiave. Indebolirla, continua la dichiarazione, affinché non rappresenti più una minaccia. Conoscete bene quelle storielle dell'orrore che inventano e replicano costantemente. A Istanbul eravamo davvero a un passo dalla firma del documento siglato e dalla conclusione dell'operazione militare speciale, come ora ammettono gli sponsor degli ucraini, a condizioni molto favorevoli per l'Ucraina. Ora è chiaro che quella è stata l'ultima volta in cui la leadership russa aveva deciso, nonostante i numerosi inganni precedenti da parte dell'Occidente, di essere ancora fiduciosa e di mostrare buona volontà, ma ci hanno ingannato di nuovo, ci hanno costretto a combattere. E questo è assolutamente vero e questo è assolutamente confermato dai fatti. E guarda caso, proprio in quei giorni ci furono i fatti di Bucha, un evento ad orologeria. Se uno va a vedere la genesi dei fatti di Bucha, la concomitanza, tutta quella serie di fatti, il sindaco di Bucha che era andato davanti alle telecamere, era tutto entusiasta, tutto contento. Se c'è stata una strage, se c'è stato un massacro, non ti presenti in televisione in quelle condizioni. Poi le dichiarazioni dei membri del gruppo Safari che dichiaravano di aver fatto pulizia. Insomma, e la concomitanza con un'altra strage, questa non ripresa dai media occidentali, ma documentata da Vittorio Rangeloni fuori dall'acciaieria Ilicca, dove c'era una strada disseminata di cadaveri e i testimoni oculari parlavano di cecchini ucraini, appostati, probabilmente appartenenti al battaglione Azov ultranazionalista neonazista, che dalle postazioni nell'acciaieria facevano il tiro al bersaglio sui civili che transitavano lì davanti, civili probabilmente ritenuti essere appartenenti agli altri e non ai nostri, come veniva detto all'indomani di Bucha dagli uomini del gruppo che probabilmente lo dico io, ma questa è la mia interpretazione, avevano compiuto il massacro, massacro analogo a quello che era avvenuto a Mariupol.
Quindi abbiamo detto la conferenza di Ginevra, nel frattempo la NATO sta cercando di aprire un nuovo fronte contro la Russia. Secondo il Financial Times, l'Unione Europea e la Moldavia approfondiranno la loro partnership in materia di sicurezza ad un livello senza precedenti, questo è un virgolettato, la prossima settimana. Questo è il resoconto dell'articolo del Financial Times fatto da Laura Ruggeri sul suo canale Telegram. Il Financial Times riferisce che la Moldavia terrà esercitazioni militari con i paesi dell'Unione Europea, condividerà l'intelligence e sarà inclusa nell'approvvigionamento congiunto di armi del blocco nell'ambito dell'orwelliano European Peace Facility. Ricordo io, en passant, non è scritto nell'articolo, che tra gli arresti dei manifestanti in Georgia che si oppongono al governo che sta promulgando la legge contro gli agenti stranieri, c'era un moldavo. Sebbene la neutralità della Moldavia sia sancita dalla sua Costituzione, che esclude l'adesione alla NATO, il suo presidente, il fantoccio statunitense Maia Sandu, con passaporto romeno, aggiungo io, ha ripetutamente violato non solo la Costituzione, ma anche la volontà dei moldavi. Il suo regime ha perseguitato i leader dell'opposizione e sta trascinando il paese lungo lo stesso percorso di confronto con la Russia, seguito dall'Ucraina. La NATO, mascherata da Unione Europea, questo è un passaggio fondamentale, la NATO, mascherata da Unione Europea, ha bisogno della Moldavia come base per gli aerei da combattimento che ha promesso all'Ucraina. L'invio di F-16 in Ucraina li esporrebbe a una rapida distruzione, mentre l'utilizzo di basi aeree in Polonia o Romania rischierebbe di iniziare una guerra tra Russia e NATO, perché diventerebbe un obiettivo legittimo per i missili russi. Da qui la scelta di militare la Moldavia per trasformarla in una rampa di lancio per attacchi contro le forze russe. E tutto a spese dei contribuenti europei. Nel frattempo, ho parlato adesso di Georgia, ho parlato dell'arresto di un cittadino moldavo, nelle manifestazioni. Viene approvata la legge contro le ingerenze straniere. Rissa tra i parlamentari, mentre i manifestanti europeisti riescono a superare le barriere attorno al Parlamento. Con questa legge, le organizzazioni manovrate da Washington e dall'Unione Europea avranno enormi difficoltà a reperire finanziamenti e, aggiungo io, a stipendiare gli agenti guastatori e gli agitatori, politici. Andiamo a vedere qualche video di queste manifestazioni. Il video della rissa in Parlamento, eccolo qui. Possiamo anche togliere, insomma, si è visto, si è capito. Voi capite qual è la posta in gioco in Georgia, no? Erano i due paesi per i quali i russi hanno tracciato una linea rossa e in tempi non sospetti anche Joe Biden, in uno slancio di onestà intellettuale, aveva detto che voler includere questi paesi nell'Europa, che è un'espressione della NATO, ma soprattutto proprio all'interno dell'Alleanza Atlantica, sarebbe significato oltrepassare una linea rossa di Mosca che avrebbe portato quei paesi prima e l'Europa dopo in rotta di collisione con il Cremlino. Quindi adesso non gli è bastato distruggere l'Ucraina, puntano a trascinare nel baratro anche la Georgia. Leggiamo qualcosa in merito. Abbiamo preparato dei ritagli. Pensate se negli Stati Uniti o in Italia fosse consentito a delle organizzazioni di ricevere finanziamenti dalla Cina per promuovere un sentimento favorevole al governo cinese. E infatti negli Stati Uniti, come in altri paesi sviluppati, esistono leggi per prevenire queste cose, le stesse leggi che si vogliono impedire in Georgia. Ci troviamo di fronte all'ennesima rivoluzione colorata spinta dall'Occidente. La differenza con Euromaidan nel 2014 di Kiev è che qui la partecipazione popolazione popolare è nettamente inferiore e non sono presenti neonazisti organizzati. Le similitudini sono la gestione abile della comunicazione e l'alta partecipazione giovanile. Questo è un ritaglio dal canale Telegram di Comitato Donbass. Andiamo avanti. Georgia, polizia riesce a respingere i manifestanti europeisti dal Parlamento. Come si nota dalle scene, non ci sono grandi folle a sostenere queste azioni e non ci sono neonazisti organizzati. Questa è una grande differenza con il colpo di Stato di Euromaidan 2014 di Kiev. Ne abbiamo parlato ampiamente nella puntata di ieri. Resistere a queste proteste è una questione esistenziale per lo Stato georgiano. Evitare un colpo di Stato filo-occidentale significa evitare la catastrofe che ha travolto l'Ucraina dal 2014. Tuttavia è notizia di oggi, la stavo leggendo stamani, non ho avuto il tempo di selezionarla qui per teleragione. Caos Georgia, presidente Salome Zurabishvili metterà il veto alla contestata legge sugli agenti stranieri, quindi c'è il rischio che la presidente della Georgia metta il veto alla legge promulgata dal Parlamento. Intanto al Dipartimento di Stato americano hanno fatto sapere che Washington potrebbe imporre sanzioni anche economiche contro le autorità georgiane se continueranno ad attaccare l'Unione Europea ed altri partner, così come se metteranno a repentaglio la democrazia. L'aveva scritto ieri Laura Ruggeri, aveva detto: secondo voi quanto ci metteranno a mettere sanzioni contro le autorità georgiane? Ci hanno messo un attimo. Come vedete, chi conosce veramente lo stato attuale, chi conosce lo scacchiere geopolitico, chi conosce i suoi polli occidentali, fa analisi sempre corrette. Andiamo a vedere qualche video delle manifestazioni fuori dal Parlamento georgiano, i manifestanti pacifici. Queste sono scene, possiamo anche togliere, queste sono scene che io conosco molto bene, le ho viste di persona lì a Maidan, è un copione ben noto, però come dicevamo poc'anzi manca l'ariete, mancano i neonazisti, mancano i ragazzoni robusti, ben organizzati, che sanno condurre azioni di guerriglia urbana che possano scontrarsi con le forze di polizia. E poi immaginatevi se in un qualsiasi paese europeo sarebbe consentito a dei manifestanti assediare il Parlamento che promuove una legge, Parlamento democraticamente eletto, ricordo, che promuove una legge sgradita ad un paese straniero. Però nei paesi considerati del terzo mondo, nella giungla di Borrell, può avvenire di tutto, no? I giardinieri possono agire tranquillamente. Georgia, approvata legge contro le ingerenze straniere, non importa quanti servi di Washington tentino di chiamarla legge russa per screditare il governo georgiano, si potrebbe tranquillamente chiamare legge statunitense o FARA, Foreign Agents Registration Act, vale a dire leggi del genere ci sono negli Stati Uniti, non si capisce per quale motivo i georgiani non le possano promulgare. Il FARA richiede che alcuni agenti di mandanti stranieri che sono impegnati in attività politiche e in altre attività specificate state dallo statuto rendano pubbliche periodicamente le loro relazioni con il mandante straniero, nonché le attività, le entrate e le uscite a sostegno di tale attività. La divulgazione delle informazioni richieste facilita la valutazione da parte del governo e del popolo americano sulle attività di tali persone alla luce della loro funzione di agenti stranieri. Cioè, questa legge c'è para negli Stati Uniti, però i georgiani non la possono promulgare perché in quel caso gli agenti sono i loro, sono quelli che determinano poi, condizionano i giovani, condizionano i politici, condizionano gli intellettuali, condizionano i professori universitari e poi piano piano, propaganda dopo propaganda, anno dopo anno, portano il paese in rotta di collisione e poi succedono i disastri identici a quelli che sono avvenuti in Ucraina. Andiamo a leggere l'ultimo pezzetto, il commento di questo ritaglio che stavo leggendo ora. Ora le organizzazioni manovrate da Washington e dall'Unione Europea avranno enormi difficoltà a reperire finanziamenti. Se lo avessero fatto in Ucraina dal 91 non ci sarebbe stata nessuna guerra. Anche questo ritaglio l'ho ricavato dal canale Telegram del Comitato Donbass. Passiamo rapidamente in Palestina per stigmatizzare, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il cieco fanatismo di molti israeliani. La notizia è questa: attivisti israeliani di destra hanno bloccato i camion degli aiuti diretti a Gaza, al varco di Tarquimia in Cisgiordania. Guardiamo il video, veramente che fa accapponare la pelle. Cioè, in Palestina noi abbiamo una popolazione, possiamo togliere il video, in Palestina noi abbiamo una popolazione ridotta alla fame, stremata da mesi di bombardamenti, la fame è diventata un elemento sistemico, arrivano camion di aiuti umanitari e questi ragazzotti, questi attivisti, questi fanatici possono andare lì e distruggere impunemente questi articoli senza che nessuno abbia nulla da eccepire. Faccio mio in merito a questa vicenda la nota scritta da Andrea Zoc che adesso vi vengo a leggere. Questi sono attivisti israeliani che hanno bloccato al valico di Tarquimia i camion di aiuti umanitari diretti a Gaza, distruggendone il contenuto. Ora che la strategia di Israele sia quella di rendere la striscia di Gaza un deserto inabitabile, di rendere fisicamente impossibile la vita ai palestinesi ovunque nei territori occupati, è esplicito. Sono stati fatti arrivare lavoranti a basso costo per rimpiazzare le maestranze palestinesi che riuscivano a sbarcare il lunario in Israele. I bombardamenti hanno preso sistematicamente di mira edifici vuoti, privi di valore militare, ma rappresentativi come università, ospedali, uffici pubblici. I coloni, con la copertura della polizia, hanno ripetutamente attaccato e distrutto piccoli esercizi commerciali nella West Bank. Gli aiuti umanitari sono stati trattenuti spesso con le più svariate scuse e, quando permessi, come in questo caso, sono stati boicottati informalmente da attivisti. Il senso dell'operazione è chiaro: mentre i bambini fatti a pezzi sono decisamente inestetici per le finalità propagandistiche di Israele, gente che un po' muore di stenti fuori campo e un po' decide di andarsene per salvare quel che resta delle proprie famiglie sono più facilmente metabolizzabili, meno urtanti, più facili da ingoiare nel vasto dimenticatoio delle coscienze occidentali. Quello che mi chiedo è se questa oscenità in mondovisione potrà riuscire. Naturalmente il fatto di potersi giovare dell'appoggio americano e dunque del sostegno del più potente apparato propagandistico e mediatico al mondo è una garanzia potente di successo. Dopotutto, non abbiamo mai dimenticato che in ultima istanza noi oggi riusciamo a essere mossi a disgusto dalla notte dei cristalli o ad indignarci per le vicende del ghetto di Varsavia semplicemente perché alla fine i nazisti la guerra l'hanno persa. Ma qui, non essendoci nessun 9 maggio 1945 in vista, a scrivere la storia delle stragi saranno gli stessi che le hanno promosse e difese. E allora forse lo sdegno rimarrà in circolazione solo nei circuiti clandestini, nelle parole dei descamisados, alla periferia dell'impero, nei vicoli sempre più stretti della controinformazione, finché tutto verrà obliato nel prossimo Eurovision. Forse o forse no. Forse la periferia dell'impero sta facendone già scricchiolare il centro, forse i circuiti clandestini riusciranno usciranno a testa alta dalla clandestinità. Forse le corrotte ammiraglie dell'informazione ufficiale affonderanno ingloriosamente e lasceranno spazio ai pochi giornalisti rimasti con la schiena dritta. Forse qualcuno ricorderà il male fatto e lo condannerà, ricorderà gli innocenti sacrificati e li onorerà. Forse una volta di più l'arroganza di chi si immagina Erin Rasse finirà nella polvere. Io ci credo e ci credo anche io. Chiudiamo la notizia riguardante questo veramente atto ignominioso, veramente vergognoso, con le dichiarazioni di Borrell, che ogni tanto, come un orologio rotto, due volte al giorno segna l'ora esatta. Sono indignato per gli attacchi ripetuti e ancora incontrollati. Come avete visto, nessuno impedisce a quei ragazzotti di distruggere gli aiuti umanitari perpetrati dagli estremisti israeliani contro convogli umanitari diretti a Gaza. Anche dalla Giordania, centinaia di migliaia di civili stanno morendo di fame. Le autorità di Israele devono fermare queste operazioni e punire i responsabili. E come no? E questo sarebbe il giardino fiorito, caro Joseph Borrell, mentre dall'altra parte ci sarebbe la giungla. L'ultima notizia di oggi è un articolo di Avvenire che in qualche modo sdogana in un colpo solo tutta una serie di tesi fino all'altro ieri ritenute da complottisti terrapiattisti. Andiamo a leggere. Analisi dall'ombrello solare alle nuvole seminate, le super tecnologie per il clima. Da tempo si usa lo ioduro d'argento per favorire le precipitazioni. Oggi si pensa di essiccare la stratosfera, di schermare i raggi della nostra stella. Teorie fino all'altro ieri definite complottiste e oggi in maniera assolutamente disinvolta vengono pubblicate sui giornali cosiddetti autorevoli. Il mutamento climatico che sta attualmente interessando la Terra, con le gravi conseguenze sotto gli occhi di tutti, si era già manifestato più volte in passato. La temperatura del nostro pianeta dipende essenzialmente dal Sole, ovvero dalla sua attività, capace di riscaldare o lasciare raffreddare la Terra. Stavolta, però, rispetto alle ere precedenti, l'anomalia sembra essere data dalla velocità con cui tutto ciò sta avvenendo. I tempi del cambiamento ambientale sono troppo repentini per non considerare il fatto che a questo fenomeno l'uomo stia contribuendo in misura importante. Una prova viene dal black carbon, un prodotto della combustione incompleta dei prodotti petroliferi pesanti e un inquinante atmosferico che contribuisce al riscaldamento. Di recente ne sono state trovate quantità abbondanti anche nell'Artico, segno dell'azione pervasiva delle attività umane. Andiamo a leggere. L'idea che sta emergendo a livello di comunità internazionale è di provare a creare macchine o strumenti anticambiamento climatico utilizzando la tecnologia più avanzata per combattere gli effetti della tecnologia inquinante e clima alterante, anche se vi è un però molto grosso che riguarda la quanta energia che sarebbe necessaria per mettere in moto queste macchine, vanificando quindi in parte il loro scopo nel caso l'energia richiesta fosse tanta. La risposta al nuovo fabbisogno energetico, dopo che le ultime risorse sono impiegate per sostenere la rivoluzione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale, sarebbe probabilmente possibile con la fusione nucleare pulita, sicura, illimitata, opportunità della quale ancora siamo lontani. Sappiamo per esempio che la mobilità elettrica non produce emissioni di CO2 o inquinanti, ma allo stesso tempo danneggia il pianeta innescando una caccia senza quartiere tra nazioni alle terre rare che servono a sviluppare la componentistica necessaria. Finalmente viene detto che la digitalizzazione, la rivoluzione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale comporta l'utilizzo di quantità gigantesche, colossali di energia, ma soprattutto di materie prime, di terre rare che vengono estratte con metodi criminali, con metodi assolutamente anti-ecologici che fanno molti più danni di quelli che vorrebbero, presumerebbero di prevenire. Tornando alla tecnologia come freno del cambiamento climatico, alcune soluzioni sono già in uso dai tempi in cui il problema ambientale del riscaldamento non veniva nemmeno posto. Per far piovere laddove le precipitazioni sono scarse si è usata per esempio la chimica. I primi test risalgono al 1946, quando Vincent Schaffer, chimico statunitense, se ne servì per far piovere su una specifica area. L'impiego di una miscela a base di ioduro d'argento va attribuita però al collega Bernard Vonnegut, fratello del famoso scrittore Kurt. Secondo gli scienziati, questa pratica non crea danni danni all'ambiente. Anzi, il suo uso consente di far fronte a emergenze di natura meteorologica. Sono tanti oggi i paesi che si servono di tale strumento per ridurre i danni causati dalla siccità e anche per dissipare la nebbia dagli aeroporti o scongiurare devastanti grandinate sui vigneti. Quindi, a quanto pare, oggi la geoingegneria esiste. Ieri era una teoria da complottisti, oggi è completamente sdoganata e noi non facciamo altro che prenderne atto. L'Unione Sovietica si servì dello ioduro d'argento persino per affogare un'invasione di famelidi locuste. Lo scorso 16 aprile, Dubai, città caratterizzata notoriamente da un clima arido, è stata colpita da un fenomeno meteo eccezionale. In poche ore ha visto precipitazioni pari a quelle che cadono in un anno e mezzo su tutto l'Emirato, con inondazioni e una situazione di grave emergenza. Sul banco degli imputati proprio la tecnica di semina delle nuvole con l'utilizzo di ioduro d'argento, con cui Dubai ricorre spesso, ma che in questo caso ha smentito di aver impiegato, attribuendo invece alla calamità un'anomalia meteorologica generata da una serie concatenata di temporali di medie dimensioni. Vai a capire cosa è successo realmente a Dubai. Dopo l'allarme sull'aumento dei livelli di anidride carbonica e metano, è facile dimenticare che anche il vapore acqueo è un importante gas serra. Può rimanere per anni nella stratosfera, assorbendo calore dalla superficie e ricanalizzandolo verso il basso. Secondo uno studio recente pubblicato su Science Advances, una possibile impennata dell'acqua stratosferica durante gli anni 90 del secolo scorso potrebbe aver aumentato il riscaldamento globale fino al 30% durante quel periodo. Ma cosa succederebbe se si potesse impedire all'acqua di arrivare nella stratosfera? È l'idea alla base di una nuova tecnica di geoingegneria, parlano loro tranquillamente di geoingegneria, prendendo di mira l'aria umida ascendente e seminandola con particelle che formano nuvole proprio prima che attraversi la stratosfera. I tecnici potrebbero provare a raffreddare il mondo con un intervento molto più mirato. A me sembra una visione un po' prometeica della scienza. L'essiccazione della stratosfera potrebbe richiedere solo 2 kg di materiale a settimana, affermano i ricercatori del Chemical Science Lab della National Oceanic and Atmospheric Administration. La disidratazione stratosferica intenzionale, come viene chiamata, potrebbe compensare circa l'1,4% del riscaldamento causato dall'aumento dell'anidride carbonica negli ultimi 100 anni. È un'idea nuova e interessante, affermato Ulrike Lohmann, docente di fisica dell'atmosfera presso l'ET di Zurigo. Conferme sono arrivate anche dalla NASA. Poi ci sono le soluzioni al limite della fantascienza. Per esempio, un piccolo ma crescente numero di astronomi e fisici ha proposto di costruire un ombrellone gigante da collocare nello spazio. Tanti auguri. Una mini era glaciale, poi alla fine l'articolo dice veramente di tutto e di più. Questo però è Avvenire, una testata teoricamente rispettabile, almeno secondo il loro punto di vista. Una mini era glaciale potrebbe essere alle porte tra il 2030 e il 2040. Secondo alcune stime, il Sole dovrebbe ridurre la sua attività sino al 60%. Facendo precipitare le temperature medie della Terra anche di 11 gradi. Un fiume come il Tamigi si ghiaccerebbe, come già successe a Londra tra il 1646 e il 1715, mentre a Parigi si vendeva, proprio per le basse temperature, il vino ghiacciato. Le previsioni sono in uno studio aggiornato sui cicli solari, presentato di recente al National Astronomy Meeting di Llandudno, in Galles, da Valentina Zarkova, ordinaria di fisica dell'Università di Northumbria di Newcastle. Il suo modello, che studia la ciclicità delle macchie solari, elaborato nel 2015, ma perfezionato ulteriormente da pochi mesi, confermerebbe che il Sole potrebbe rallentare la sua attività nel 2030, causando un crollo delle temperature e una possibile mini era glaciare sulla Terra. E si dicono tutto e il contrario di tutto. Lo studio afferma che i cicli solari, di solito lunghi 11 anni e che intercorrono tra un periodo di minimo o massimo dell'attività solare e il successivo, si cancelleranno uno con l'altro. Di conseguenza si potrebbe verificare un fenomeno chiamato Maunder Minimum, già visto appunto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Un'altra teoria riguarda invece lo scioglimento dei ghiacci, ovvero acqua dolce che diluirebbe il sale marino in una massa ben maggiore. Questo interromperebbero le correnti atlantiche, impedendo la discesa del freddo e l'ascesa del caldo, con il risultato che il pianeta, soprattutto nell'emisfero nord, sprofonderebbe nuovamente in una glaciazione. Previsioni cui non è possibile dare una probabilità di realizzazione, che comunque non ci esimono da continuare a cercare rimedi per il riscaldamento e il cambiamento climatico. Fidatevi della scienza, dice qualcuno. Per carità, io sono cresciuto a pane e Piero Angela, ho creduto sempre nella scienza, ma non credo nella scienza trasformata in religione e soprattutto non credo nella scienza e i finanziamenti per la ricerca in mano ai privati e in mano alla finanza. Per oggi è tutto, anche questa puntata di Teleragione si è conclusa. Noi, a differenza delle ONG che operano come quinte colonne nei paesi bersaglio della NATO, non riceviamo finanziamenti, noi andiamo avanti praticamente a mani nude. Il nostro lavoro è interamente finanziato dalle donazioni dei nostri affezionati ascoltatori, quindi io vi rinnovo l'invito a sostenere. Perché noi non abbiamo purtroppo altri mezzi, altrimenti i rapporti di forza sarebbero ben diversi. Grazie, ci vediamo domani con una nuova puntata di Teleragione. Un saluto a tutti.